23 minuti, anzi le 20 e 4 minuti, Radio Popolare Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Oggi parliamo dell'invio di armi all'Ucraina. Sì, perché oggi c'è stato un voto al Parlamento europeo su questo, si ribadisce il sostegno anche militare all'Ucraina, si sottolinea un po' di più rispetto al passato la necessità di una via diplomatica, però c'è il capitolo controverso, soprattutto in chiave italiana, dell'utilizzo delle armi occidentali in territorio russo. Perché dico soprattutto in chiave italiana? Perché i partiti italiani, con qualche eccezione, hanno votato tutti no a questa opzione. Poi si sono tornati a dividere o a ricompattare a seconda dei punti di vista sulla mozione finale. Naturalmente tutta l'attenzione è concentrata sul Partito Democratico e reali o potenziali alleati nella coalizione cosiddetta del campo largo, perché lì si vede molto chiaramente la distanza tra il PD e gli altri, AVS, Movimento 5 Stelle. Il PD sulla mozione finale ha votato sì, gli altri hanno votato no, e allora ci chiediamo: quindi come fate a stare insieme? È vero, insomma, che siamo abituati un po' a tutto della politica italiana, però la politica estera e la guerra sono due cose estremamente serie. Io ho due eurodeputati questa sera, il primo dei quali è Leo Luca Orlando. Buonasera, Orlando.
Buonasera, buonasera.
Lei è eurodeputato per AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Lei ha votato no a tutto, al famoso paragrafo 8 e anche alla mozione finale.
Ma lei ha fatto riferimento agli aspetti italiani di questa vicenda, io vorrei fare riferimento agli aspetti europei di questa vicenda, perché il Parlamento europeo insiste in un'impostazione che sembra essere la negazione delle stesse ragioni fondative dell'Unione Europea, che nasce avendo come obiettivo l'abbattimento delle barriere di odio e di guerra della Seconda Guerra Mondiale, nasce proprio per il superamento della guerra come strumento di soluzione dei conflitti internazionali. Invece insiste il Parlamento europeo perché già il 17 di luglio, proprio qualche minuto dopo la elezione della nuova Presidente Metsola del Parlamento europeo, è stata presentata, proposta e votata una risoluzione che afferma sostanzialmente il primato della guerra e che fa riferimento all'esigenza di prevedere, accanto alla difesa del popolo ucraino di fronte ad una aggressione da parte dei russi, una via diplomatica per raggiungere la pace. Ad oggi non vi è un atto, un solo atto dell'Unione Europea che dica apertamente che si vuole perseguire una soluzione diplomatica, si vuole raggiungere la pace, un solo atto che inviti Putin e Zelensky a riunirsi intorno a un tavolo per parlare di pace. E adesso, con la risoluzione di questa mattina, si è insistito, aggravando la posizione, con una risoluzione che cita soltanto una volta le premesse, l'esigenza di organizzare un secondo forum sulla pace, chiacchiere, per il resto invece si autorizza l'utilizzo di armi occidentali, si indica in maniera esteticamente inaccettabile, forse anche eticamente inaccettabile, addirittura il modello Taurus di missile che può essere utilizzato, e si indica apertamente la possibilità di
arriva a 550 chilometri. Ormai siamo tutti esperti di
armi. Del Parlamento europeo si è indicato anche il modello dell'arma da usare, mi sembra che sia una cosa, oltre che eticamente, certamente esteticamente inaccettabile, ma oltre questo si indica chiaramente la possibilità di utilizzare queste armi per colpire il territorio russo, e sostanzialmente si ipotizza come eventuale anche la escalation sino alla guerra nucleare. Noi abbiamo detto no a questa risoluzione, abbiamo cercato con degli emendamenti di correggere il tiro, di far riferimento a quelle che sono le ragioni fondative dell'Europa, e di fronte al rigetto di questi emendamenti non ci siamo salvati la coscienza dicendo, beh, ci siamo opposti, però poi alla fine abbiamo approvato la risoluzione, abbiamo detto no chiaramente a questa risoluzione che è
Lei, io
inaccettabile.
le ho fatto una domanda sulla politica italiana. Lei mi ha giustamente portato sul quadro europeo, però la sua ultima frase è una staffilata al Partito Democratico. E allora le chiedo di nuovo, ma come fate a stare dentro questa coalizione, visto che siete così
Sono
diversi?
eccezioni di due parlamentari europei del Partito Democratico, Marco Tarquinio e la
E Cecilia Strada.
Cecilia Strada, ecco, scusi, e Cecilia Strada che sono astenuti anche questa volta come l'altra volta, per il resto hanno votato i compatti. Sì, io credo che questo sia una discriminante e non è un problema nostro, è un problema del Partito Democratico. Come si fa adesso un partito progressista
Beh, è un
alternativo?
problema di chi vuole la coalizione, non è del vostro o del PD, no? È un problema
Io credo
nostro
che
che stiamo a casa e vorremmo una coalizione che non c'è.
centinaia di migliaia di civili uccisi in Ucraina senza prospettiva che questo cessi, perché i militari dicono che non è pensabile che la Russia perda, non è pensabile che cosiddetto Occidente perda, allora è chiaro che significa accettare dopo oltre 2 anni di continuare ancora a vedere la distruzione di un paese da escalation della violenza e la violazione di un articolo della
Sa
Costituzione,
che questa
che
cosa che lei
espressamente.
dice è interessante, Orlando, perché dopo di lei ci sarà Matteo Ricci del Partito Democratico, che io ho registrato prima perché non poteva stare in diretta, e dice la stessa cosa che dice lei.
Con la sua differenza.
Nessuno dei due può vincere, bisogna trovare una soluzione di pace. Dite la stessa cosa.
Sì, però poi dopo ci sono le sedi nelle quali questa affermazione non deve servire soltanto per accontentare qualche elettore, deve servire a trovare una soluzione. Se non si esprime con chiarezza questa posizione nella sede competente in cui tu sei chiamato a rispondere, le domando dove altro è possibile esprimere questa posizione?
Ma secondo lei l'Ucraina senza armi potrebbe resistere?
No, l'idea non è di far distruggere l'Ucraina dalle truppe russe, ma basterebbe soltanto che l'Europa dicesse per 30 giorni sospendiamo l'invio di armi all'Ucraina a condizione ovviamente che Putin cessi il fuoco e che si dia disponibilità ad incontrarsi per vedere se ci sono in questi 30 giorni le possibilità di avviare un percorso di pace. Servirebbe anche in qualche modo a far buttare la maschera a Putin, non so se riesco a essere chiaro, non si fa neanche questo, cioè non c'è un solo atto, ripeto, un solo atto europeo che dica apertamente noi vogliamo arrivare alla pace e chiediamo alle due contendenti, in questo momento Zelensky e Putin, di sedersi intorno a un tavolo, non c'è neanche questo.
Leo Luca Orlando, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Eurodeputato, è ancora a Bruxelles in questo momento?
Sono a Strasburgo, sì, sono a Strasburgo
Strasburgo,
ancora.
Eurodeputato Alleanza Verdi Sinistra, grazie, una buona serata e un buon lavoro. E allora ve lo anticipavo, l'altro eurodeputato della serata qui all'orizzonte delle 20 è invece del Partito Democratico, è Matteo Ricci, molti lo conoscono perché è stato sindaco di Pesaro, ala riformista del PD, e lui lo ammette che c'è una contraddizione sia dentro al PD per questo voto di oggi un po' schizofrenico, sia dentro la coalizione ci sono dei problemi.
Intanto, a mio parere, è una risoluzione migliore rispetto a quella che abbiamo votato a luglio, sempre sullo stesso tema, perché grazie anche al lavoro che come parlamentari del Partito Democratico abbiamo fatto, in particolar modo Luigi Annunziata, per noi siamo riusciti ad inserire nella risoluzione diverse parti che chiedono all'Europa di svolgere una funzione di pace, cosa che fino ad oggi non ha fatto, o ha fatto in maniera davvero limitata. E quindi è entrata nella risoluzione a difesa dell'Ucraina la richiesta di un negoziato, la richiesta di un ruolo attivo proprio per la pace, e questa è una grossa novità. Dopodiché è evidente che è una mozione che mantiene un sostegno alla resistenza ucraina, al popolo ucraino, molto forte da parte dell'Unione Europea. Il voto, diciamo, che è stato più complesso è stato il voto sul punto 8, dove si chiede di revocare i limiti dell'utilizzo delle armi nei confronti di obiettivi militari in Russia. Io su questo, ad esempio, ho votato contro perché credo che sia così come me hanno fatto la maggior parte dei parlamentari del mio gruppo. della delegazione del PD, perché io sono molto preoccupato dell'escalation militare. Credo che dopo 2 anni e mezzo di guerra non possiamo rischiare alcun elemento che possa ulteriormente aumentare l'escalation militare. Quindi su questo punto ho votato contrario, anche se ahimè la maggioranza del Parlamento ha votato a favore su questo punto. Quindi diciamo una giornata, una discussione che si aggiorna, perché la mozione sull'Ucraina, appunto, l'ultima l'avevamo fatta a luglio, questa mi sembra fortemente migliorativa, è una mozione che più di più rispetto a luglio dice con l'Ucraina, ma dice anche per la pace.
Senta, ma non è contraddittorio votare no a quel paragrafo 8 che prevede l'uso di armi occidentali in territorio russo e poi votare sì alla mozione che comprende l'articolo 8? Cioè, avete votato sì o no all'articolo 8?
Allora, cioè, è evidente che c'è una contraddizione, però è anche vero che la risoluzione, come ho spiegato, è un testo migliorativo, quindi alla fine si valuta il testo nel suo complesso, anche se un articolo si vota contro. Alla fine il voto finale è sul testo complessivo, un testo complessivo che appunto migliora notevolmente la posizione del Parlamento europeo per la pace, non è un testo al quale possiamo votare contro.
Senta, però siete un po' tra due fuochi, mi perdoni l'immagine anche in questo caso bellicista, visto che stiamo parlando della guerra in Ucraina, perché da un lato ci sono coloro che assumono una posizione pacifista molto radicale, pensiamo ai 5 Stelle, ad AVS che oggi ha votato no anche alla risoluzione finale, e dall'altro c'è chi invece appunto vi accusa di non avere votato con chiarezza, visto che c'è questa che lei stesso definisce una contraddizione sull'uso delle armi in territorio russo.
Guardi, io ho parlato anche al gruppo dicendo che il PD deve assumere sempre più un profilo di un pacifismo pragmatico. Il pacifismo pragmatico ci deve esplicitare in un supporto all'Ucraina, perché se noi non supportiamo l'Ucraina non c'è la pace, ma c'è la resa. Ma parallelamente al supporto all'Ucraina che va dato, serve un'azione di pace che fino ad oggi non c'è stata. E l'Europa, che è un soggetto di pace, deve spingere su questo aspetto, sapendo che la pace si fa col nemico. Non c'è altra soluzione per la fine di questa guerra. Non è possibile immaginare che la guerra sia vinta dall'Ucraina contro la Russia, perché significherebbe nello scenario internazionale un indebolimento comunque di una grande potenza come la Russia, che la Russia non può accettare, e non è neanche possibile che la guerra finisca con una vittoria della Russia sull'Ucraina, perché dopo l'appoggio dell'Occidente significherebbe che un regime autoritario o comunque non democratico come noi lo immaginiamo vince sulla democrazia e sull'Occidente. Quindi è evidente che l'unica strada per chiudere questa guerra è un negoziato. Per fare il negoziato non possiamo abbandonare gli ucraini, perché nel momento in cui abbandoniamo gli ucraini la Russia non farà mai un negoziato di pace, perché a quel punto riprende la strada dell'invasione e della vittoria della guerra. E quindi questo è l'equilibrio delicato sul quale a mio parere noi dobbiamo posizionarci, e dobbiamo posizionare anche il PD. Io ho parlato appunto di una forza che, come dire, espliciti sempre più l'idea di un pacifismo pragmatico.
Senta, verrebbe da dire, per fortuna che state all'opposizione col resto del campo largo, perché su un tema così importante come la politica estera e la guerra siete molto distanti oggi, con i 5 Stelle soprattutto.
Ma io penso in verità che si possa, su questa idea che ho provato a esplicitare del pacifismo pragmatico, si possa trovare un punto di unione anche nelle opposizioni. Del resto questo tema comunque, come abbiamo visto anche nel voto, divide anche il centrodestra, nel senso che c'è un atteggiamento molto più a sostegno dell'Ucraina da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia, un atteggiamento invece filo putiniano da parte della Lega. Quindi ci sono divisioni anche nel campo del governo, però io penso che se noi lavoreremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sempre più su questo concetto del pacifismo pragmatico, io credo che possiamo trovare un punto d'intesa anche tra le opposizioni, non solo nel versante ucraino, ma anche rispetto alla guerra in Medio Oriente.
Come si spiega che su questo paragrafo 8 tutti i partiti italiani abbiano di fatto votato contro?
Ah, devo dire che c'è, stando a Bruxelles e a Strasburgo, c'è una discussione molto diversa nei paesi europei. In Italia la paura della guerra, di una terza guerra mondiale, è molto più forte rispetto a ciò che accade nelle opinioni pubbliche di altri paesi. Questo è un dato di fatto, non me lo immaginavo, me ne sono reso conto stando a Bruxelles. Negli altri paesi non c'è la stessa preoccupazione che c'è in Italia. In Italia c'è un'opinione pubblica molto più sensibile sui temi della pace, molto più preoccupata dall'escalation militare. In altri paesi oggi si è parlato molto di più della risoluzione sul Venezuela che della risoluzione in Ucraina, per dare un'idea anche della differenza che c'è nel dibattito, nelle opinioni pubbliche dei paesi europei. Quindi c'è proprio anche una differenza di discussione, di dibattito interno nei singoli paesi.
Era Matteo Ricci, eurodeputato del Partito Democratico, del PSE, quindi nella delegazione italiana, naturalmente del PD. Chissà se ha ragione quando dice che in Italia c'è una sensibilità pacifista più forte che in altri paesi, ed è questo e non sono invece altri interessi, altre contraddizioni dentro alle coalizioni. Però io adesso vorrei rimanere sulla macro tema, come voleva fare anche Leo Luca Orlando all'inizio, e saluto Giovanni Savino. Buonasera professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
Perché con lei vorremmo capire queste armi occidentali usate in territorio russo, che conseguenze potrebbero avere per la Russia, sia su un piano, diciamo, militare, ma anche su un piano politico, forse anche psicologico, chi lo sa?
Ma sul piano militare di sicuro vi è una maggiore affidabilità rispetto a quelle che sono le armi oggi in dotazione all'Ucraina, che un po' sono degli arsenali occidentali, un po' come abbiamo visto nel caso dell'attacco a Toropets qualche giorno fa, sono frutto di quelli che sono gli acquisti dell'Ucraina in giro per il mondo. Quindi di sicuro vi è la possibilità di una maggiore affidabilità. La seconda è una questione psicologica, perché ovviamente si invera quello che Putin dice, cioè ovvero che la Russia non è in guerra con l'Ucraina, ma è in guerra con l'Alleanza Atlantica. E questo che effetti potrebbe avere sulla popolazione? Ma potrebbe avere l'effetto di far sostenere ancora di più l'idea per cui sono tutti uguali, per cui ucraini, russi pari sono, Putin, Zelensky pari sono, e che quindi la Russia è legittimata a difendersi visto che si trova sotto attacco della NATO. Questo potrebbe essere una linea narrativa portata avanti.
Una linea narrativa che avrebbe, come dire, gli argomenti sul terreno, no? In questo
questa
caso.
Questa volta sì.
E però la strategia ucraina, la strategia occidentale che viene messa in atto oggi con i droni, abbiamo visto l'attacco a questo grosso deposito di armi, è quella di indebolire fino il nemico russo, fino a prosciugarne completamente le forze. Questa è davvero una preoccupazione per Mosca?
Ma di sicuro vi sono delle perdite importanti, forse esagerano alcuni media italiani che addirittura ieri nelle edizioni online parlavano di 30 chilotoni esplosi durante l'attacco a Toropets. Beh, 30 chilotoni, attenzione, perché 13 chilotoni è stata la bomba atomica su Hiroshima.
Sì, sembra un po' poco credibile quella stima, diciamo.
Ecco, esatto. Quindi di sicuro la Russia non ha risorse infinite. È vero anche che grazie a due fattori, i rifornimenti da parte della Corea del Nord e dell'Iran, e poi soprattutto, cosa che sarebbe interessante da capire anche con l'Ucraina in che condizioni è, attraverso un mercato spesso molto molto opaco, in cui ci sono paesi che commerciano con paesi con cui sarebbero in disaccordo. Penso alla notizia uscita oggi che l'India avrebbe consegnato delle armi all'Ucraina, o la Serbia che consegna armi all'Ucraina. Insomma, la Russia comunque è riuscita in questo frangente a dimostrare di avere una solidità di mezzi. Questo ovviamente non può continuare all'infinito, però si pone comunque come controdomanda quante risorse ha l'Ucraina e quante ne ha l'Occidente, perché da quello che sappiamo la produzione militare dei paesi europei continua a essere inferiore rispetto a quelle che sono le necessità belliche dell'Ucraina tutta.
Il dibattito attorno alla risoluzione di oggi, ma in generale attorno alla condotta della guerra, se guardiamo al fronte pacifista italiano e diciamo internazionale, ha un grande argomento: bisogna prediligere il dialogo, ci vuole la conferenza di pace. Però non è che Putin fino ad oggi abbia mostrato di desiderarlo questo dialogo.
Beh, no, Putin non desidera questo dialogo, o meglio, lo desidera però alle condizioni messe giù dal Cremlino,
cioè se
riconoscimento, il riconoscimento dell'annessione delle quattro regioni ucraine occupate dalla Russia. Dall'altro lato c'è da dire anche che però anche l'idea che era stata proposta fino a quest'estate, per cui si debba discutere della pace ma senza la Russia, come è stata promossa dall'Ucraina, a me pare alquanto debole, anche perché oggettivamente è un po' difficile discutere di pace senza quello che è il tuo aggressore. Non è una considerazione di pacifismo, di bontà, ma è semplicemente una considerazione logica. La verità è che nessuno dei due interlocutori in questo momento crede di poter parlare di ottenere qualcosa di significativo dall'altro, e questo è un enorme problema, soprattutto per i civili che subiscono gli attacchi di questa guerra.
Grazie professor Savino, una buona serata.
A lei, buonasera.
Ci vorrebbe insomma un grande soggetto internazionale, un grande soggetto politico. In teoria ci sono le Nazioni Unite, di fatto abbiamo visto come sulla guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente e tutti gli altri conflitti recenti e ahimè meno recenti, le Nazioni Unite siano impotenti. E io ne voglio parlare in questi ultimi minuti dell'orizzonte delle 20 di oggi con Paolo Pezzati di Oxfam. Buonasera Pezzati.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Perché voi avete proprio sottolineato questo: la politica dei veti continui impedisce qualunque azione diplomatica.
Sì, è proprio oggi abbiamo pubblicato il nostro ultimo rapporto, dove proviamo a aggregare tutta una serie di dati relativi al lavoro del Consiglio di Sicurezza degli ultimi 10 anni. Quello che viene fuori che tra le principali crisi umanitarie protratte hanno trovato nel Consiglio di Sicurezza non un luogo di soluzione, ma un luogo che ha contribuito a prolungare il problema. E facciamo esempi: noi abbiamo studiato i casi di 23 paesi, di 23 crisi, ma emergono rispetto a tutte le altre tre: la crisi in Siria, la crisi dovuta al conflitto israelo-palestinese e quella ucraina, dove negli ultimi 10 anni ci sono stati 27 veti, suddivisi per queste solo tre crisi.
Il conflitto in Ucraina in particolare, insomma, va avanti purtroppo ormai da 2 anni e mezzo, ma che tipo di azione, che tipo di scatto di reni, mi consenta di dire così, sarebbe necessario nel Palazzo di Vetro e nei palazzi della politica mondiale in generale?
Ma Non si tratta solamente della crisi in Ucraina. Io credo che appunto stiamo vedendo, no, gli ultimi esempi più eclatanti, come abbiamo detto, sono appunto Siria, quello che succede in Palestina e l'Ucraina. Secondo noi sono appunto lo specchio di un sistema che non funziona più. Occorrerebbe una presa di responsabilità da parte delle nazioni che hanno un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza, quindi Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, e favorire un processo che possa permettere un maggiore allargamento e rappresentanza di regioni del mondo che in questo momento non sono rappresentate, miliardi di persone, e anche di perdere questo privilegio che viene usato, viene abusato, che è il potere di veto per prendere delle decisioni. Ecco, questo già potrebbe porre le basi per un nuovo multilateralismo, per una nuova capacità di ascolto, di dialogo e quindi di soluzione delle principali controversie internazionali, come appunto l'Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e quello che sta succedendo in Siria da 10 anni.
Paolo Pezzati, Oxfam, grazie, una buona serata anche a lei.
Buona serata a tutti, arrivederci.
Beh, siamo passati dalle contraddizioni nel centro-sinistra alle contraddizioni nelle Nazioni Unite. Tutto questo per parlare della guerra in Ucraina dopo la nuova risoluzione di oggi a Bruxelles. E mi sa che ci torniamo sull'Ucraina, che non se ne viene a casa facilmente purtroppo. 20:30 all'orizzonte delle 20 finisce qui, Luigi Ambrosio vi saluta, vi dà appuntamento come sempre a domani alle 20. Una buona serata a tutti e a tutti.